Benvenuti nella nostra nuova rubrica Investor Series. Ogni mese vi porteremo un'intervista esclusiva con le figure principali dei più grandi fondi di venture capital italiani e internazionali, ma anche di acceleratori, incubatori e club di angel investors.
Abbiamo deciso di lanciare questa nuova rubrica per farvi conoscere tutti, o speriamo quasi tutti, i principali players di questo settore e portarvi dietro le quinte per scoprire quali sono le loro tesi di investimento e che tipo di founders e di startup cercano.
In questo nuovo episodio della nostra Investor Series vi presentiamo 360 Capital, tra i primi se non il primo fondo di VC creato in Italia. 360 Capital investe in imprese innovative deep tech e digitali in fase early stage, dal seed al Series B in tutta Europa. Ha 500 milioni di euro di asset in gestione e un portafoglio attivo di oltre 60 società e sede a Parigi e Milano. Ha investito in startup che sono state ospiti su Made It, quali Shopfully e Casavo, ed alcuni dei loro investimenti recenti sono stati in Preligence, Exotech, Energy Dome, Sirius Risk e Beam Energy. Ma ne parliamo in dettaglio con Fausto Boni, partner di 360 Capital. Fausto, è un piacere averti qui su Made It per continuare la nostra Investor Series. Hai lanciato 360 Capital nel 97, quindi quando ancora il VC in Italia praticamente non esisteva. Ci racconti un po' di che intuizione hai avuto all'epoca e se ci puoi riportare un po' in quegli anni in cui era un mondo molto diverso.
Sì, diciamo nel 97, quando iniziamo l'attività, in realtà l'idea non era proprio quella di fare un fondo di venture, anche perché non ce n'erano all'epoca in Italia e anche in Europa ce n'erano tre o quattro, ma era più che altro quella di cogliere un'opportunità settoriale sui primi business, diciamo, legati al digitale, all'online, che si stavano creando in US inizialmente, che appunto dall'ultimo anno in cui lavoravo a New York come consulente con McKinsey avevo un po' studiato e si pensava appunto di lanciare in Europa delle cose ispirate da quel tipo di progetti. Nel fare questo ci siamo resi conto che fondamentalmente in Europa c'era poco VC e quel poco che c'era era legato a hardware, telecom, questi business di servizio, se vogliamo, erano poco capiti e comunque erano considerati non troppo tecnologici, non abbastanza tecnologici per i fondi venture e non abbastanza redditizi, diciamo, nel breve per il private equity, e quindi era un po' una terra di nessuno, e abbiamo pensato appunto di creare questo veicolo che dovesse finanziare questi tipi di imprenditori.
E ovviamente le cose sono cambiate tanto negli ultimi 27 anni, 28 anni, e anche sicuramente il fondo, come dicevi, non siete partiti con un fondo di VC, adesso però siete a tutti gli effetti un fondo di venture capital. E in che modo diresti che 360 è diverso magari da altri fondi di VC che operano sul mercato italiano?
Beh, intanto noi siamo, diciamo, tecnicamente un fondo francese, quindi siamo, diciamo, molto presenti in Italia, ma non siamo, diciamo, in questo senso italiani in stretto senso. Poi gestiamo vari fondi, alcuni anche di diritto italiano.
Ah, ok, io pensavo che l'Italia fosse il vostro mercato principale e poi la Francia invece è il contrario, quindi la Francia ormai è il vostro.
Più o meno pesa uguale, però come investimenti, però di base le funzioni centrali di regulatory, compliance, eccetera, sono francesi, perché il nostro regolatore è la Banca di Francia e non la Banca d'Italia.
E come mai avete deciso di andare in Francia? È una domanda che ti avrei fatto un po' più tardi, però magari...
Da gestore europeo uno deve scegliere una destinazione in funzione appunto di varie cose, tra cui la pesantezza anche degli adempimenti normativi per essere un'entità regolata in un determinato paese. La Francia e l'Italia non sono molto diverse, però forse, diciamo, quella francese era un pochino più agile come formulazione, come adempimenti, e quindi abbiamo scelto quella, ma avremmo potuto scegliere l'Italia. Cioè, non è particolarmente importante, diciamo, il luogo di incorporazione, quanto, diciamo, il luogo in cui le persone, gli investitori gravitano e dove vanno a pescare i propri target. Quindi in questo senso possiamo dire che siamo italiani, nel senso che facciamo deal in Italia da sempre, quindi lo siamo. In che cosa siamo diversi? Ma diciamo che la cosa più ovvia è che, avendo un footprint più internazionale, Francia, Italia, ma anche per il 30% altrove in Europa, diciamo, abbiamo forse un minimo beneficio dal poter vedere, diciamo, situazioni simili in altre realtà, come si sono comportate, come si stanno comportando, quali errori fanno, come si sviluppano e qual è il potenziale. Quindi questo è sicuramente per noi un po' un vantaggio, credo, strutturale, dal fatto di esaminare progetti cross border. Per quanto riguarda il resto, diciamo, cerchiamo di non fare troppi danni, di essere degli investitori, diciamo, responsabili, di essere sinceri con le portfolio company quando le cose vanno bene e quando vanno male, di essere disponibili su richiesta, diciamo, ad aiutare. Non c'è una cosa che noi facciamo, diciamo, sempre, né su cui vogliamo fortemente, diciamo, differenziarci come approccio post investimento, se non quello di mettere a disposizione, diciamo, le nostre risorse, la nostra esperienza agli imprenditori nel ciclo di vita di un'azienda che passa da diverse fasi, alcune su cui c'è, diciamo, meno ruolo per noi investor, altri, penso, che ne so, al fundraising piuttosto che all'exit, dove, diciamo, la nostra, diciamo, esperienza, ancorché solo per un fattore numerica, è particolarmente rilevante. L'imprenditore vende un'azienda sola o due magari in vita sua, noi lo facciamo una decina di volte l'anno, quindi diciamo che abbiamo un pochino più di esperienza in genere.
Invece una delle cose che ci piace scoprire anche in questo formato è capire un po' la vostra tesi di investimento, un po' come fate a prendere scelte sulle startup in cui decidete di investire. Ci sono dei settori particolari in cui investite o che al momento siete particolarmente interessati?
Da sempre no, progressivamente, diciamo, post 97, a partire dalla metà degli anni 2000 ci siamo sempre più focalizzati un po' su tutto quello che è innovazione. Capiamo in qualche modo, quindi tutto quello che è innovazione, se vogliamo, a parte il pharma, biotech, che non è un settore, non che non ci piaccia, ma di cui abbiamo competenza e quindi non avrebbe senso entrarvici per il momento, però tutto quello che è innovazione rientra nel nostro scopo di investimento. Abbiamo recentemente, cioè diciamo negli ultimi anni, preso una direzione di essere maggiormente verticalizzati, quindi di avere dei fondi dedicati a determinati settori e geografie, quindi oggi siamo un po' un multifund asset manager con progetti che vanno con fondi magari di taglia diversa, che vanno magari dai 30 milioni fino ai 200, che però hanno un settore di intervento ben specifico, quindi abbiamo un fondo dedicato al trasferimento tecnologico fatto in partnership col Politecnico di Milano, che investe solo, diciamo, in spin-off dell'università o comunque della ricerca per creare aziende. Abbiamo un fondo più legacy, che è il nostro storico, che si occupa di innovazione digitale, sia in seed che in pre-seed. Abbiamo un fondo che stiamo finendo di raccogliere adesso, il secondo fondo dedicato alla transizione ecologica, che invece verte su tutte le tematiche legate al clean tech in senso lato, alla riduzione carbon emission, diciamo, conformemente agli obiettivi 2030, 2050 che sono stati fissati. Quindi abbiamo un raggio di intervento parecchio ampio, sia come settore che come stage.
E invece quali sono gli elementi più importanti che considerate quando investite in fase seed? Perché so che investite in varie fasi, però la fase seed è sicuramente una fase in cui i nostri ascoltatori sono molto interessati. E che tipi di ticket fate in questo round? Siete generalmente lead investors? Anche se ci puoi dare un po' tutte le info sulla parte seed.
Siamo generalmente lead investor, ticket dipendono veramente, è difficile fare una generalizzazione perché dipende moltissimo dal tipo di iniziativa, alcune sono più capital intensive dall'inizio, altre meno.
Se ci puoi anche solo dare un range, è interessante perché sai, in Italia i round, soprattutto pre-seed, sono molto piccoli rispetto.
Abbiamo fatto da 300 mila euro fino a 10 milioni.
Ok, quindi veramente un enorme range.
Quindi dipende dai fondi ovviamente. Poi non nel seed, forse 10 milioni nel seed, no, però abbiamo, le iniziative sono molto diverse. Quelle del digitale, diciamo, che sono più dei play dove c'è un time to market piuttosto corto, oppure l'azienda è già in fase di market, diciamo, exploitation, allora c'è un tipo di profilo che si cerca in altre situazioni, dove invece è, non so, un breakthrough tecnologico che deve essere completato attraverso delle fasi di ricerca, lì si guarda la capacità, diciamo, le probabilità che il prodotto intanto arrivi a mercato e funzioni. Se funziona, poi si pone il problema di come far crescere l'azienda. Lì, per esempio, in questo tipo di iniziative, di magari accettiamo di avere un founder per un paio d'anni che ha poco, che è una persona magari poco business ma molto brava dal punto di vista di riuscire a tenere le milestone tecnologiche che cerca, e poi portiamo a bordo qualcuno nella fase 2, quando si tratta di creare tutta la struttura di mercato, commerciale, eccetera.
E invece in termini tipo di elementi che cercate, siete basate più le vostre decisioni sul settore, sull'idea, sul founder, cioè c'è qualcosa che veramente...
Un po' tutto, diciamo che il founder, diciamo la validità del team, diciamo, è sicuramente fondamentale, anche se dipende anche lì dal tipo di progetto, perché chiaramente se tu hai un progetto, vai a mercato in 2 mesi, allora ti serve un team che scala. Se tu hai un progetto che va a mercato in 3 anni, perché prima devi riuscire a raggiungere milestone tecnologiche, è inutile avere, come dire, un team perfetto, completo dal day one, che non ha nulla da fare fino al 2026.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
E c'è tipo un identikit del founder, non voglio dire il founder perfetto perché non esiste, però spesso e volentieri ci chiedono, soprattutto i ragazzi magari giovani che stanno pensando di lanciare una startup, se ci sono dei percorsi che aiutano ad arrivare ad essere founders più di altri, no? Quindi sto pensando magari la consulenza, noi almeno sul podcast abbiamo visto che tanti founders vengono da magari 3-4 anni di consulenza, o altrimenti lavorare in altre startup. Cioè ci sono delle cose che ti piace vedere di un founder che ti dà un po' più di fiducia nell'investimento?
Sì, anche lì è difficile generalizzare, però ad esempio dipende, perché se il founder è tutta la filiera accademica, quindi diciamo quelli che sono PhD, lì c'è poco da consulente, già troppo generalista. Se invece è un founder di una società che fa, che ne so, vende biscottini per cani online, ovviamente, cioè non c'è niente di innovativo, diciamo, in sé nel progetto, ma è una questione di implementazione, di metrica. Quindi chiaramente uno che ha avuto una formazione, diciamo, equilibrata, di eccellenza, in posti validi, meglio ancora se vi abbina un'esperienza di startup operativa, è sempre meglio, no?
Certo, aiuta. Poi non vuol dire che uno avrà successo, però diciamo magari aiuta a dare quella confidence.
Cioè, non è che sia una professione così codificabile, cioè, voglio dire, anzi, forse lo è stata troppo negli ultimi anni. Non è detto che tutti quelli che si laureano devono fare gli imprenditori, cioè, sono pochi e devono rimanere.
E invece quando fate investimenti più in fase, quindi Series A, Series B, più grossi, con startup più avviate, lì cosa guardate? Cos'è la parte più importante? La traction, il potential di mercato? Cosa?
Tutto, però comunque lì, cioè, è più facile valutare un pochino la traction, quindi diciamo anche quello che uno ha fatto nei 2 anni precedenti, i numeri che ha fatto, il modo in cui cresce, gli unit economics sono più visibili, quindi diciamo lì non basta più avere un founder con la parlantina sciolta, ma ci vuole qualcuno che faccia vedere che i numeri sono stati fatti.
E invece se dovessi pensare a dei tratti particolari che cercate nei founders o nei founding teams, per esempio ci sono dei fondi che non investono in solo founders, oppure ci sono dei tratti caratteriali che cercate di scoprire?
Diciamo sì, solo founder no, ci è capitato anche di investire in un solo founder, diciamo chiaramente con l'understanding che ci sia comunque un team di quasi founders o di comunque gente della prima ora che ha un'incentivazione in equity comunque importante. Ci sono tante personalità diverse anche nel gruppo di founder, anche di quelli che ho visto io in questi anni, certamente in generale tendiamo a considerare un founder uno che comunque ha un livello di attaccamento all'azienda fondata e comunque al progetto tale da comunque non desistere, quindi diciamo il giusto livello di resilience è fondamentale.
Invece qual è la tua visione e strategia come managing partner di 360 Capital nel creare valore a lungo termine per le aziende in portafoglio?
Come detto, le aziende in portafoglio devono creare valore per se stesse in primis e di fatto comunque appoggiarsi sulle nostre risorse su alcune cose che diciamo eventi o cose facciamo centralmente un po' per animare la comunità delle startup di portafoglio, anche favorendo incontri o cross-fertilization tra di loro sui loro progetti, quindi diciamo cerchiamo di metterli in contatto, di condividere in modo anche efficiente attraverso gruppi vari, diciamo le best practice di uno dell'altro. E poi direi rendendoci veramente a disposizione un po' on demand, non solo chi gestisce l'azienda, ma magari anche gli altri investitori, gli altri soci del fondo che sono comunque, che hanno magari, che non sono direttamente coinvolti in una startup, ma magari hanno delle competenze specifiche che possono servire per dare un buon consiglio a qualcuno.
E quindi mi sembra di aver capito che come fondo siete abbastanza, diciamo, hands off, a meno che il founder abbia bisogno di qualcosa di specifico che vi venga da voi e vi chieda.
Cioè siamo hands on quando serve, non siamo costantemente sul collo del fondatore.
Esatto,
dicendo
sì, dicevo hands off in quel senso, sì. No, perché ci sono tutti i tipi, infatti, di investors diversi, ed è proprio qua che cerchiamo di far capire se uno cerca un fondo che...
C'è tanta narrativa bullshit, dico io, cioè tutta sta gente che crede di generare valore incredibile. In realtà, se uno poi fa il polling dei founder, questi ti dicono, nella maggior parte dei casi, gli investitori meno si vedono, meglio è. Poi, non è, questo è un po' eccessivo, però, diciamo... Non sono dell'idea che inondarli di paperwork che viene percepito magari anche poco utile da parte di startup sia la strada migliore. Diciamo, il concetto è: siamo qua, se le cose vanno bene vuoi fare da solo, vai avanti, se le cose vanno male alza la mano molto, molto in fretta, e se ti serve una mano su questi topic in particolare noi pensiamo di avere competenze.
Sì, poi quello che avevi menzionato prima delle exit, del fatto che comunque ne avete viste molte di più che un founder, è molto utile, perché poi entrano delle logiche anche poi molto diverse, insomma, delle competenze, delle...
Se vede un po' lo stesso processo più volte, chiaramente capisce meglio come interpretare o che segnali mandare in certe fasi piuttosto che in altre, questo è normale.
E invece ci sono dei trend o dei settori che ritieni che siano cruciali per le startup in Italia nei prossimi anni? Cioè dove dovremmo concentrarci come paese noi?
Ma diciamo, noi per il momento diciamo che credo che tutto quello che stiamo puntando parecchio, specialmente sull'Italia, diciamo, sul settore green, clean tech, sul settore trasferimento tecnologico, tutto quello che ha una componente IP molto importante, è certamente un qualche cosa che in Italia c'è, perché ci sono poli di eccellenza, diciamo, anche accademici un po' delocalizzati un po' per tutto, e soprattutto rispetto invece a, diciamo, play nel digitale o nel software, dove magari ci sono molti concorrenti in giro per l'Europa, per il mondo, dove le barriere all'entrata sono scarse e dove, come dire, è un po' un gioco di velocità e di soldi che uno mette sul tavolo. Siccome in Italia notoriamente non è un sistema particolarmente ricco, ecco, è meglio evitare di andare in concorrenza heads on con chi ha capitale disponibile infinitamente superiore.
No, è molto, molto interessante questa cosa che hai detto, perché in effetti è vero, uno lancia dei business e poi in realtà sono in competizione con tutti gli altri business in Europa o anche in America, e chiaramente sappiamo che i Series A, i seed round americani o anche di altri paesi europei sono...
10 volte i soldi che uno ha, se anche via metà ce n'è ancora 3, quindi poi magari vanno per altri, però non è solo una questione di soldi, però comunque
aiuta
certamente. Andare in concorrenza con chi è molto più capitalizzato, sì, magari l'altro fa un buco più grosso e quindi alla fine salta per aria, e uno che parte piccolo magari resiste, però in genere nel fare questo uno difende le sue posizioni e quindi, come dire, è difficile ingaggiare una guerra di prezzo con qualcuno che ha soldi da buttare in qualche modo, no?
Assolutamente, penso anche al consumer, quando insomma puoi spendere 10 volte il budget marketing, ovviamente è diverso. E invece come vedi evolvere l'ecosistema startup italiano nei prossimi 5 anni? Cioè lo hai visto veramente fin dalla nascita? Sei positivo? Sei
positivo sicuramente, perché, cioè, nel senso che, vabbè, a parte se uno è positivo può fare un altro mestiere, però diciamo credo che adesso, diciamo, in un momento secondo me complicato in Europa in genere per un po' un eccesso di esuberanza degli anni passati, in Italia questo eccesso di esuberanza non c'è stato tanto, perché comunque, diciamo, siamo partiti molto tardi. Diciamo, la versione positiva è che probabilmente chi è nato oggi, chi è nato su delle premesse con risorse un po' più scarse, forse oggi dovrebbe avere un vantaggio, perché comunque, diciamo, anche gli altri che invece erano più abituati a spendere come se non ci fosse domani, adesso sono obbligati un attimino a tirare il freno a mano. Quindi diciamo che in modo relativo il fatto di essere relativamente frugali qui dovrebbe aiutare, ancorché comunque deve comunque crescere la massa, quindi l'ecosistema deve crescere, ci devono essere più soldi, il che è ancora più difficile da realizzare quando sei in un periodo dove il settore internazionalmente non è proprio all'apice, no? Perché la gente tende magari a seguire i trend dell'ultimo mese, quindi non so, legge sui giornali che le start-up vanno male in Germania e dice toh, allora anche in Italia andranno male.
Esatto, questo, almeno il nostro disvantaggio di non essere stati al passo con gli altri paesi non ci ha fatto fare delle valuation assolutamente insensate su alcune startup, esatto.
E alcune volte proprio bloccano proprio la dinamica, perché chiaramente non è solo una questione di valuation, è una questione anche di cosa devi fare, cosa sei obbligato a fare per sostenere una determinata valuation e farla diventare da virtuale a reale, e quindi molto spesso si possono prendere decisioni sbagliate legate al fatto di, come dire, dover a tutti i costi dimostrare di meritare una certa valutazione.
Assolutamente. E invece ultima domanda che ti volevo fare: ci sono degli errori che vedi spesso fare ai founder che si approcciano magari a 360 Capital che vorresti poter correggere una volta per tutte?
Sì, no, beh, tanti devo dire, alcuni sono ancora un po' sorprendenti, però certamente uno dei più comuni rimane quello di, come dire, cercare di prepacchettizzare dei deal, predeterminare valutazioni, parlare di... Prima la cosa importante è suscitare l'interesse ovviamente della controparte, dopodiché una volta che uno è interessato si incomincia a parlare di valori, di valuations, di condizioni dei round, eccetera. Se uno comincia a dire pagina 2 o l'ultima pagina del modello, quindi col discounted cash flow ho deciso che il mio PowerPoint presentation vale 20 milioni di euro, è un modo più rapido per farsi mettere fuori dalla discussione.
Ottimo, grazie per questo consiglio. E mi è venuta però un'altra velocissima ultima domanda: qual è il miglior modo di entrare in contatto con voi? Perché ovviamente si può, per un founder può mandare il pitch sulla vostra info mail, del vostro sito, però c'è una maniera in cui tu suggeriresti di entrare in contatto con voi?
Ma allora, tanto anche quelli che arrivano comunque, diciamo, non dalla mail info, ma abbiamo un CRM molto ben fatto dove facciamo fare il log, mettere le informazioni, eccetera. Quindi tutti vengono comunque guardati, non è che... Poi però, diciamo, certo, se c'è qualcuno del mio network o del network, qualcuno degli investitori del fondo che è abbastanza prossimo in termini di vicinanza e uno riesce a farsi presentare da qualcuno, è ovviamente meglio, ma è meglio perché magari riesce a catturare 3 minuti di attenzione in più rispetto a quelli in meno, ecco. Non è che però questo sia, quindi, come dire, come mio consiglio non è dire beh, se devi aspettare 6 mesi per trovare uno che mi conosce bene, ma se no mi mandi una mail o mi scrivi su LinkedIn, oppure io ti dico vai sul portale, carica la tua roba, la roba viene guardata. Quindi la gente dovrebbe vedere, studiare un po' prima che cosa ha fatto l'investor, prima di approcciarlo. Ricevo ancora ogni settimana decine di roba, pharma, biotech, ma dico questo, basta andare sul sito e vedi che questo non l'abbiamo mai fatto e non lo faremo, no? Quindi è inutile che mi viene a proporre una cosa del genere, se fai uno spamming del genere già ti squalifichi un attimo anche con un investitore che magari può essere in target.
Assolutamente, infatti bisogna fare diciamo i compiti a casa dei vari fondi ed è, stiamo cercando di aiutare un po' l'ecosistema con questa serie per far proprio capire un po' esattamente un po' più deep dive rispetto magari a un sito su cosa cerca esattamente, così gli ascoltatori che sono interessati insomma sanno esattamente da chi andare e capiscono anche le differenze di investimento di tutto tra un fondo e l'altro. Grazie mille Fausto per essere stato su Made It e averci raccontato tutto il dietro delle quinte di come funziona 360 Capital.
Grazie a voi.
Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.